Bene, ciao Fabio.
Ciao Roberto, ci avviciniamo alla fine dell'estate,
Hai visto?
ritornano i temi caldi dell'agenda politica.
Esatto, stiamo avvicinando all'autunno. Speriamo non che sia un autunno caldo, che ne abbiamo avuto abbastanza. Sì, sono le prime giornate fresche e si comincia a star bene e pensare ai funghi.
Qua io sono in montagna, oggi c'è proprio nebbia.
Nebbia.
Sì, è caduta un nebbione al di sopra dei 1.000 metri, sembra proprio un'aria novembrina, no? Vado in giro cercando di annusare il mosto.
Quindi tra un po' accendi la stufa.
E qui, insomma,
Esatto.
agosto può essere molto freddo, alla fine di agosto, qui su.
Bene, fantastico. Quindi abbiamo un sacco di temi di cui parlare, perché chiaramente è finito agosto, riprende l'attività politica. Uno dei temi immarcescibili è quello del reddito di cittadinanza, di cui si ricomincia a parlare.
Sì, allora c'è stata questa presa di posizione, un po' soft come nelle corde del personaggio di Draghi, che ha detto
Sì.
sostanzialmente: io sono d'accordo sul principio del reddito di cittadinanza, però ecco, sul principio credo che siano in pochissimi a non essere d'accordo. Poi, ovviamente i principi devono essere declinati nella pratica e su questo Draghi si è tenuto prudentemente un po' alla larga. C'è la proposta di Renzi di un referendum sul reddito di cittadinanza e quindi adesso l'argomento è tornato alla ribalta, ecco. E credo che sarà uno dei programmi, diciamo così, di welfare o di spesa, se vogliamo, di cui il governo si dovrà occupare perché vuoi o non vuoi, il 2022 sarà un altro anno di finanze allegre. Il 2023 si ritorna all'austerità.
Sì.
All'austerità, per modo di dire, poi si ritorna a farsi i conti, no? Sulle entrate e sulle spese, invece di dire: vabbè, adesso con la pandemia si buttano i soldi dalla finestra senza preoccuparsene più di
Sì, nel
tanto.
2023 ci penseremo, è tanto in là nel tempo, no? Quindi nel frattempo ci pensiamo a spendere, questo più o meno
Esatto,
l'obiettivo.
sì,
A
no,
nessuno
questo.
viene mai in mente che il reddito di cittadinanza si potrebbe anche togliere, perché ovviamente è una misura che di welfare senza la quale probabilmente i politici non sopravviverebbero, forse noi sì, i politici no.
È stato il cavallo di battaglia dei 5 Stelle, ovviamente, ed è stato quello che qui al Sud li ha fatti spopolare elettoralmente, cioè il 40% dei voti al Sud i 5 Stelle li hanno presi per il reddito di cittadinanza. E si vede nel concreto, io sono in un paesino, e gli effetti sono tangibili, cioè non trovi una persona che viene a fare le pulizie, non trovi un manovale, non trovi un lavoratore manuale di qualsiasi tipo, non trovi una babysitter, non trovi un cameriere.
Fantastici effetti meravigliosi proprio.
Sì, ma già dall'anno scorso, non so se ti ricordi, io mi dovevo riparare, dovevo rimettere un po' a nuovo gli infissi, le serrande, lo sono dovuto fare da solo. E sono 3 anni, non riesco a trovare qualcuno che mi venga a dipingere la ringhiera, che non posso fare da solo perché è al secondo piano, e quindi mi serve qualcuno che abbia
Poi un ponteggio, insomma,
Esatto,
attrezzato in un
insomma,
certo
che sia
modo.
un professionista, poi lì insomma, ci vogliono degli strumenti un po' più complicati, perché ci vuole, insomma, devi grattare via la vernice vecchia, ci sono dei pezzi di metallo che vanno sostituiti, insomma, non è una cosa che puoi fare come hobby, e Niente, guarda, devi stare dietro, dico, ah sì, adesso vengo, no, richiamami la prossima volta, non lo fa, appunto. E quindi c'è effettivamente un effetto molto marcato sui lavori non solo unskilled, no? Quindi chi va, per dire, a tagliare i cespugli nei campi, no? A fare un po' di pulizia sui sentieri di accesso ai fondi, no, c'è anche proprio difficoltà a trovare persone, lavoratori skilled.
Il reddito di cittadinanza non era subordinato all'accettazione entro un certo periodo di tempo di offerte di lavoro.
Ma se non le ricevono le offerte di lavoro, loro dicono tu dammela, dammi il lavoro. Ma tra l'altro è un lavoro in linea con le qualifiche professionali, a non più di, non mi ricordo quanti chilometri, ma insomma nei dintorni del luogo di residenza, voglio dire, non esiste.
Esiste, non si troverà mai.
Ma anche perché le imprese non sono abituate a rivolgersi alle strutture pubbliche per cercare manodopera o lavoratori dipendenti. Cioè il collocamento, quello che una volta si chiamava il collocamento, le imprese lo vedono proprio come i vampiri l'aglio, con un sistema farraginoso, inutile, dove poi insomma ti rifilano il peggio del peggio, e quindi l'impresa, anzi, se il navigator ti, tra virgolette, raccomanda qualcheduno, stai sicuro che l'impresa lo fotografa, mette la fotografia all'ingresso e dice: mi raccomando, se vedete uno che somiglia a questo, non fatelo entrare. Perché, capito, è proprio il bacio della morte quando ti indica il navigator. Perché.
Navigator che a loro volta sono pagati anche bene, tra l'altro, per fare il loro lavoro totalmente inutile oppure non lavoro.
Non sono pagati benissimo, sembra che siano comunque lavoratori a contratto, insomma, dipendenti a contratto, ma se sapessero cercare il lavoro, se sarebbero cercare il lavoro per se stessi, figurati se sono in grado di cercarlo ad altri. No, a parte gli scherzi, il problema delle fasce più deboli di chi percepisce il reddito di cittadinanza non è un problema di mancanza di lavoro, cioè non è un problema di domanda di lavoro da parte delle imprese, è un problema di offerta di lavoro, nel senso che molti di questi individui non hanno gli skills, le competenze per poter fare un lavoro in un'economia moderna. Quindi è gente che o non ha titolo di studio, non ha mai lavorato, o sempre ha fatto lavori manuali in nero, insomma, in una situazione non strutturata, per cui quello che continuano a fare è lavorare in questa economia informale, aggiungere il reddito di cittadinanza. Ma stai tranquillo che se gli trovassero un lavoro a chi prende veramente anche 700 euro al mese, reddito di cittadinanza, non lo accetterebbe. Perché anche se viene pagato 1.000 euro, fai conto che deve svegliarsi la mattina, andare a prendere un mezzo pubblico o in questi paesi piccoli, in queste aree un po' interne, non ci sono i mezzi pubblici. Quindi, se vuoi andare dal paesino X a Campobasso, a Isernia, all'Aquila, a Pescara, a Viterbo, quello che sia, Rieti, devi
Cioè,
comprarti
macchina.
la macchina.
Quindi
Quindi,
lavoro.
capito? Quindi i costi di commuting, fanno fanno sì che quello che ti rimane in tasca è più o meno quello che guadagni col reddito di cittadinanza senza far nulla. Quindi se sei una donna ti puoi prendere cura dei bambini, ti puoi prendere cura dei bambini magari di tua sorella, fare delle attività saltuarie, aiutare, che ne so, il cognato al bar o nel negozio. E quindi non c'è un vero e proprio incentivo a cercarsi lavoro o ad accettare il lavoro. Poi c'è tutta la faccenda ancora più fastidiosa dal punto di vista del contribuente, che ha a che fare con i servizi di pubblica utilità. Tu sai che i percettori di reddito di cittadinanza avrebbero l'obbligo di fare, sembra, almeno 8 ore la settimana, quindi capirai, poco più di un'ora al giorno.
Un giorno alla settimana, diciamo.
Diciamo due pomeriggi a settimana, due mattine.
Lavori socialmente utili.
Esatto. Non si riesce a fare. Non si riesce a fare. Io pochi giorni fa sono stato sul comune perché la mia casa è su, diciamo, la porta d'ingresso è su delle scalette di pietra. Allora, su queste scalette di pietra non ci va, non passa il veicolo, quello che pulisce le strade automaticamente, no? Sì. Quello che ha le spazzole. E quindi, in teoria, pratica,
ci bisogna... Ci vuole la ramazza.
Allora, se dà il caso che il comune non ha i soldi per pagare gli operai. Sono operai con contratti anche lì a termine, a part time, che vengono inseriti nelle pieghe di bilancio, insomma gente bravissima, per carità, lavorano, fanno anche più di quello che gli tocca, però insomma sono oberate di lavoro, perché oltre a dover ramazzare in questi posti non raggiungibili dai mezzi meccanici, dovrebbero poi, non lo so, occuparsi di togliere le erbacce, di tagliare le siepi, insomma, migliaia di piccoli lavoretti che in un paese con le frazioni non mancano mai. E quindi ho detto, ma scusa, andato sul comune, ho detto, ma perché non si riesce a... ci saranno almeno, cioè non conosco le statistiche, ma al lume di naso saranno almeno 100 persone che prendono reddito di cittadinanza, quindi sarebbero 800 ore, no? Il paese lo potrebbero lustrare come il tetto della pagoda di Yangor, e però
non lo fanno. Probabilmente non riescono a farglielo fare, perché ci sarà anche su questo una burocrazia immensa dietro. C'era la necessità di assicurare.
E anche tantissimo, no? Pare che non è, cioè, sì, devi avere l'assicurazione, perché se poi si fa male, se dovesse pestarsi un dito con un martello, capito? Gli riconoscono il 70% di invalidità e cose di questo tipo, però no, sembrerebbe che questi aspetti così di burocrazia kafkiana siano stati risolti, e no, poi devi proprio mettere in pratica il programma. Ma il sindaco, sai, spesso non vuole, perché quelli sono pure elettori, quindi se lo costringe ad andare a spazzare le strade, non è che ti ricordano le sue preghiere.
No.
Il cittadino.
Ma non c'è un sentimento morale in queste persone che li spinge a ricompensare,
tendenzialmente,
a restituire quello
no,
che la società gli dà gratuitamente? No,
no, perché loro vedono, insomma, il non per tutti, per carità, non voglio fare generalizzazioni, ma il sentimento dominante è che se tu fotti lo Stato, è bene, perché tanto lo Stato fotte te in tantissimi altri modi, quindi una volta che tu ti prendi la rivincita, capito? È cosa buona e giusta.
Anche se in
Sono
questo
stato visto
caso,
come
anche se in questo caso
un'entità
poi,
aliena.
sì, anche se poi in questo caso è il comune più che lo Stato, quindi un ente come qui,
Ma
fino al
non
cittadino,
è.
il sindaco è una persona che conosci e probabilmente ci sei andato a scuola insieme, non lo so, c'è un
Sì,
rapporto
però tu
diretto.
immagina,
Però essere.
ti faccio un caso limite, fai conto che c'è un ragioniere, no? Uno che ha un diploma, insomma, è un colletto bianco,
Sì.
non ci, cioè se lo mette a spazzare le strade,
Si vergogna, non lo vuol fare,
gli fa piacere, capito?
si sente dequalificato.
Il ragioniere magari vorrebbe andarsi a rimettere un po' i conti del comune in ordine, non so, andare all'anagrafe, cioè ci sono tante cose che potrebbe fare. La verità è che poi anche questi.
Trovo più dignitoso prendere. Da ragioniere prendere il reddito di cittadinanza che spazzare le strade. Poi spazzare le strade un giorno alla settimana,
Ma diciamo che se gli trovano un lavoro da ragioniere da fare, quello lo farebbe pure. Forse, ecco, di nuovo, non voglio generalizzare, però uno che magari è un operaio specializzato e che non ha una funzione che può espletare in un'amministrazione. No, fai conto uno che fa il tornitore, non lo so, insomma, una cosa. Si sente sminuito se fa un lavoro solo manuale e non è in grado di fare un lavoro di concetto. Poi tutte queste cose le devi organizzare, comunque devi avere, cioè se tu impieghi 10-15 persone a fare anche lavori saltuari, ci vuole qualcheduno che li segua, che si preoccupi di vedere se li hanno fatti, lavori, insomma, c'è un minimo di burocrazia, di struttura organizzativa ci vuole e spesso il comune è affogato fino a qua dalle varie incombenze e non riesce manco a metterle in piedi queste cose. Io dico, guarda, se vi dovesse servire una mano la faccio gratis. Faccio il contrario, lavoro senza reddito di cittadinanza, ma insomma, se si trova una soluzione ci mettiamo una sera e la implementiamo. Lo dico questo proprio per spiegare come funzionano poi le cose quando dal telegiornale, dalla notizia sulla pagina di un settimanale, vedi gli effetti nella vita reale.
Che è completamente diversa. Anch'io quando ho letto queste notizie che ci voleva far fare ai percettori del reddito di cittadinanza, far fare dei lavori socialmente utili, vedevo questo quadretto, cioè perché il risultato sarebbe stato misero, inesistente, anche perché non vedevo la grande spinta, insomma, a fare questi lavori, ma tu l'hai descritto bene come funziona la cosa. Ma al di là di questo c'è anche un problema di qualifiche, no? Cioè il reddito di cittadinanza è poco, tu dici, mi obbliga se io trovo un lavoro, se trovo un lavoro ho dei costi che mi portano il reddito che percepisco vicino a quello del reddito di cittadinanza, quindi
Anche al di
perché,
sotto.
o anche al di sotto, quindi perché farlo? Ma poi, oltre a quelle cose che tu dicevi, c'è anche la necessità di qualificarsi, perché oggi un lavoro non qualificato ce n'è sempre meno bisogno, no? Penso anche in meridione.
Sì, è così.
Quindi se tu vuoi
Oddio.
lavorare in un'azienda devi avere delle qualifiche che non, alle quali ormai non puoi più, delle quali non puoi più fare a meno. E questo comporta dei corsi di formazione, la volontà di formarsi, di rimanere aggiornati, di avere anche la capacità e lo spirito di innovare, di essere sempre
E poi devi
aggiornati.
trovare qualcuno che te le insegna queste cose, eh? Che non è
Poi
semplice,
ci vuole qualcuno che te li insegni, sì?
perché fanno i corsi professionali, che ne so, per sciampiste,
Sì.
però non è che faccio professionali per programmatori o per webmaster, no?
Sì, oppure per tornitori o per operai di un certo livello, per tecnici della manutenzione, eccetera, sono cose che hanno bisogno oggi di qualifiche e anche questo probabilmente allontana le persone dal reddito, dal fatto di trovare un reddito vero, la difficoltà e anche l'impegno necessario. Quindi il reddito di cittadinanza diventa alla fine la cosa di cui si vive.
Sì, esatto, diventa una soluzione a portata di mano che magari sa, se hai moglie, figli, sono più solo 700-800 euro, 500-600 euro, cioè essere 1.500-2.000. E a quel punto se già se hai una casa di proprietà, ma pure se devi pagare un affitto, che qui hanno 200-300 euro al mese,
Sì.
vivi bene con quei soldi.
Vivi bene,
Sì,
cioè
sì.
vivi,
Vivi
non ti vivi.
bene. Vivi bene. Se poi c'è un orto, capito, se c'hai un minimo così. Reddito extra, attività extra, vivi abbastanza bene. Non hai problemi, ecco.
Sì.
Sei un nababbo, però non hai una.
Può essere la soluzione della tua vita, insomma. E adesso di questo immagino che si voglia appropriare anche Draghi, no?
Sì, c'è da dire un'altra cosa, però devo, per completezza di informazione. Da quando hanno stretto un po' i controlli fiscali, tutta una serie di passaggi burocratici, la gente che prima aveva le ditte, la società, la SRL, insomma queste forme societarie semplificate, da quando gli hanno complicato la vita, e questi si sono tutti, hanno tutti chiuso la società e sono entrati nell'economia informale, per così dire. E quindi quello è un altro motivo per cui, cioè, non trovi i muratori perché il muratore non lavora più come ditta, e andarla a conoscere, insomma, ci sono dei canali più o meno informali, e perché insomma hanno reso così complicato fare le attività a basso valore aggiunto o chiamiamoli ad
Certo.
alta intensità di lavoro per gente che non è che abbia appunto un'istruzione superiore per cui sa fare il bilancio, si mette a fare la dichiarazione di redditi, deve tenere una contabilità, deve fare le fatture, tutto il resto. E, cioè, deve.
Ma al di là del fatto di pagare le tasse e avere una partita IVA, dei costi di gestione che sono sensibili. Cioè,
Esatto.
non è che
Assolutamente.
fai
Metà del
la
tuo,
tua.
sì, metà del tuo tempo lo passi così. Io vedo. Diciamo un'attività retail, un negozio, un bar, una cartoleria, eccetera, eccetera, ha più problemi con la gestione burocratico-amministrativa dell'attività che con l'attività vera e propria, cioè è 50-50 quantomeno.
Sì. E quindi se sei anche un artigiano, anche solo un muratore, tu dovrai mettere una fattura, avere un commercialista, seguire, è un costo che incide non poco sul tuo reddito in termini di tempo, ma anche di costi. Quindi ci chiudono e vivono, vabbè, lavorano lo stesso poi in realtà.
No, lavorano lo stesso oppure lavorano, diciamo, con una ditta più grandicella che gli fa fare appunto la prestazione saltuaria. Si trovano tutta una serie di escamotage che però di fatto, e questa è la cosa più tragica secondo me, spingono in una forma di illegalità o di semilegalità o di paralegalità è un pezzo della società che non è trascurabile. E poi quando la gente si è
Eh
abituata a
certo.
vivere di espedienti, diventa un modo di vita, cioè
Eh certo,
è
perché poi
fatto
quando...
passare quel confine, per cui poi.
Certo, poi quando gli chiedi di contribuire pulendo le scale del comune perché un giorno alla settimana, questo non si sente parte della società perché
Perché dice, ma tu mi hai fatto
è
chiudere l'azienda, la mia
certo.
aziendina, quella cosa che comunque mi permetteva di vivere, in cui ho campato 20 anni, ci ho tirato sui figli, adesso mi costringe a chiudere, mi dà la cittadinanza e vai a quel paese.
Esatto, non mi ci riconosco più. Una volta che hai passato quel confine,
Sì,
non è più...
psicologicamente cambia la tua visione del mondo. E non ti importa più di essere considerato, non so, un membro rispettabile della società, perché ti hanno spinto fuori da quel contesto. È una cosa che io trovo sì, veramente inaccettabile, cioè proprio il modo più canagliesco di trattare il cittadino, con la scusa di capito che lo Stato siamo noi, con la scusa che chi non è un dipendente pubblico è di fatto un evasore, un potenziale criminale, quindi va trattato come tale.
Ma di tutti questi danni che vengono fatti al reddito di cittadinanza, queste cose non portano a una consapevolezza, a una condanna del metodo, anzi no, c'è cioè una maggiore richiesta che ormai di reddito di cittadinanza, di
Sì,
questo tipo di
perché
welfare.
tra l'altro poi quando crei una dipendenza, crei una domanda politica, perché oggi il massimo sono 780 euro, ma se la platea dei beneficiari è di svariati milioni, capisci bene che per un partito politico populista, o chiamalo come vuoi, sfascista o statalista, quel gruzzolo di voti fa gola, e com'è che te lo accaparri? E dice, eh no, 800 euro sono pochi,
Gli viene
minimo
mille,
1000.
chiaro.
E poi quando hanno avuto 1000, 1200. E poi perché solo con l'ISEE così basso? Anche con l'ISEE un po' più alto, vogliamo mica trascurare chi ha la casa, sì, ma magari ha una catapecchia, capito, con un bagno solo. E quindi così, da un'esigenza di sostenere chi veramente è povero, crei una classe di non più tanto poveri che vive di sostegno pubblico, e che è politicamente molto appetibile perché è ricattabile. Ricattabile o abbindolabile.
Bindolabile, certo. E questo Draghi, secondo te lo vuole giocare ai fini elettorali con il 5
Non lo
Stelle?
può giocare, secondo me, prima delle elezioni. Non lo può giocare, perché chi si mettesse nella situazione di dire io vado alle elezioni e con un programma che abolisca il reddito di cittadinanza, verrebbe massacrato nelle urne.
Sì, questo lo capisco bene. Niente, dice il suo obiettivo è di abolirlo, non di accaparrarlo.
Ma diciamo, io penso che si potrebbe riformare, poi su questo ci sono parecchie proposte. Io pure a suo tempo, insomma, quando si discuteva nel 2018, nel 2018 per cittadinanza, avevo fatto una proposta proprio sul Fatto Quotidiano, che è un po' il giornale più vicino al Movimento 5 Stelle, per dire, invece di dare dei soldi a pioggia, perché sapevo bene che sarebbe finita come un sussidio al lavoro nero. Avevo detto facciamo in modo che chi percepisce il reddito di cittadinanza debba andarsi a formare in un'azienda, deve trovare un'azienda o un'attività economica dove quei 700, 500, quei soldi che prende, insomma, gli vengono dati in cambio di un lavoro, di un'opera, di una formazione che fa in azienda e l'azienda si impegna, insomma, ad assumere su 10 persone, 10 percettori di reddito che utilizza, non so, anche per 12 mesi e li forma, se ne assume almeno 7, sono 7 persone che trovano lavoro, 7.
Quindi il reddito, secondo la tua proposta, andrebbe gestito dall'azienda e andrebbe a favore
Sì. Dovrebbe
dell'azienda alla fin fine.
essere un sussidio che il percettore utilizza come formazione professionale.
Sì.
Okay? E l'azienda, siccome anche per l'azienda formare qualcheduno è costoso
Certo.
e tu vuoi provare il dipendente prima di assumerlo a tempo indeterminato, vuoi sapere se è in grado di farlo quel lavoro, se non è. Diciamo, se è una persona affidabile, se non ha troppi grilli per la testa, eccetera, eccetera. E quindi quel periodo di 6 mesi, un anno in cui acquisisce gli skills per l'azienda, secondo me, sarebbero stati benefici sia per il datore di lavoro sia per il percettore di reddito e non avresti avuto l'effetto indesiderato di sussidiare il lavoro nero, perché se deve andare in fabbrica non è che può andare a fare il cameriere da un'altra parte.
Oppure di sussidiare l'ozio e la pigrizia.
Sì, che quello può pure una cosa molto, molto brutta, ecco.
Certo.
Ecco, poi quando uno si abitua a uno stile di vita, che PlayStation, bar, letto, cazzeggio, difficile poi rimetterlo sulla carreggiata. Beh, non tutti sono, come dire, pervasi da un'etica del lavoro calvinista.
No.
Quindi ad alcuni glielo devi imporre, ci sono quelli che invece amano il lavoro, insomma, si sentono sminuiti se non hanno un'occupazione, sono quelli che proprio lo vedono come una condanna. Quindi, insomma, sono due tipi di atteggiamenti che richiedono due politiche diverse, ovviamente.
Questo è il tema, è un tema che, di cui si discuterà quest'autunno, immagino. Se accompagnerà quello sul Green Pass, che è l'altra cosa che ci sta accompagnando. Come sta andando questa cosa del Green Pass, secondo te?
Allora, io anche lì nella pratica a me non l'hanno mai chiesto.
Ma
Cioè,
sì.
a te sì, io non me l'hanno mai chiesto e non ho visto nessuno a cui l'abbiano chiesto. Il che ti dice anche che tutto sommato, poi l'applicazione delle leggi avviene in modi che tengono conto della realtà. Qui siamo in un paese piccolo, ci conosciamo tutti quanti, sappiamo chi è vaccinato e chi no. Tra l'altro, poi si sa pure chi è contagiato, perché, no, perché se lo vedi per 3 giorni in piazza, allora dici o sta al mare o in quarantena.
Oh, in quarantena.
Quindi la cosa è immediata. Diciamo, il sistema informativo è meglio di immuni, no? Però
Quindi non hai
anche
bisogno di mostrare il Green Pass, ovviamente. Però ti dici non c'è questa. Io invece a me l'hanno chiesto quando ti fermi l'autogrill se ti vuoi sedere devi mostrarlo, altrimenti poi cambia poco, mangi in piedi, non è anche un po'.
Esatto.
Nei bar, nei ristoranti, allora, nei ristoranti non entri a Bologna. Poi, una volta mi è capitato che ho dichiarato di sì anche per l'altra persona che era con me. Che non aveva, mi è uscito così, ce l'abbiamo e non hanno controllato, erano dei cinesi, ma altrimenti lo chiedono e difficilmente si riesce a eludere questo controllo.
Questo significa, insomma,
Oppure
non dico che
se
mi fa piacere, ma insomma,
al
non...
bar ci sono i tavolini dove ti siedi, poi ci sono gli sgabelli alti dove puoi stare anche senza Green Pass. È una distinzione idiota che non ha nessun senso perché non c'è una vera differenza tra le due postazioni dal punto di vista del contagio, del rischio che c'è. Diciamo che è un modo per incentivare le persone a farlo
Se,
perché.
ecco, il problema sorgerebbe se dovessi andare in ristorante con i bambini, che non essendo vaccinati, perché sono, hanno meno di 12 anni, lì se uno volesse effettivamente adottare la regola del controllo del Green Pass, il ristoratore dovrebbe fare il tampone ai bambini per andare in ristorante, ma...
No, quello è infatti. Poi adesso si
Sì.
mangia fuori ancora, quindi va bene. Però io vedo già di sfarinare. Nonostante ci sia questa attenzione, almeno a Bologna, abbastanza, e comunque negli autogrill, cosa che non c'era durante il lockdown, per esempio, durante il lockdown tu potevi andare a mangiare l'autogrill. Adesso con il Green Pass ci puoi andare, puoi mangiare solo in piedi, altrimenti non ti puoi sedere, ti controllano. Però io vedo un po' lo sfarinamento della cosa, non penso che potrà reggere più di tanto, perché è veramente è una cosa che è incomprensibile. Come ti dico, tu vai al bar, al tavolino non ti puoi sedere, per farti il cappuccino. Ti puoi sedere su normalmente c'è un posto dove ti puoi sedere su seggioloni alti, che non sono diversi. È evidente che è una cosa che non ha senso, che non è comprensibile, alla lunga non può reggere. Fa
Ma io ti
ridere, no?
dico,
Gli stessi che te
sì.
le impongono ti dicono che sono costretti a farlo, ma che non ci credono. E le cose quando non ci credi non funzionano.
Mettiamola così, Roberto. Adesso il contagio, se togli la Sicilia, alcune parti della Sicilia, insomma, alcuni casi un po'
Sì.
particolari, non fa paura, perché i morti sono pochi, sono tutte persone con insomma, una certa età, patologie, nella maggior parte, poi, dati veri non si conoscono
Come
esattamente,
sempre.
però insomma quello sembra essere sembra essere la realtà. Se dovessero risalire i contagi, cioè se dovessimo arrivare a una situazione come era quella del Regno Unito un paio di mesi fa, ma anche un mese fa, con 20, 30, 40.000, 50.000 contagi al giorno, secondo me ci sarebbe una stretta. L'altra cosa
E
è...
beh, quest'autunno le terapie intensive si riempiranno, questo lo sai anche tu. È lì che si vedrà effettivamente cosa
Esatto, e
succede.
allora lì secondo me la stretta o sul Green Pass o addirittura si parla di obbligo vaccinale. Oggi c'era un articolo di
Sì.
Carlo Alberto Carnevale Maffei, che è un mio amico, insomma, quello che fa molto spesso le trasmissioni con Oscar Giannino, insomma, sul Foglio, che diceva, spiegava perché è arrivato il momento di introdurre l'obbligo vaccinale, ma comunque, quali che siano le misure pratiche che verranno introdotte, se i contagi superano 20.000, le terapie intensive rimanno in tilt, lì ci sarà poco da fare, ma secondo me arriveranno di nuovo misure o di lockdown, zone rosse, zone gialle, io a quel punto la zona gialla, arancione o rossa farei solo per chi non è vaccinato, però mi dispiace. Ma io perché mi sono vaccinato? Perché non posso, cioè, perché devo
Confermo.
stare, perché mi devono imporre il coprifuoco, per esempio.
Sì. Questo secondo me porrà in una condizione estremamente difficile chi non si vaccina
Esatto.
sì, e perché poi a pagarla saranno gli stessi esercenti, no?
Esatto,
Degli esercizi pubblici che si trovano a dover chiudere o perdere i clienti perché non possono uscire. Perché c'è qualcuno che non si vaccina, penso che li gireranno abbastanza. Anche quelli che adesso la prendono in una maniera un po' spiritosa, penso che cioè, insomma, quando
si
parli di
accorgeranno che hanno un
persone.
danno da quel tipo di atteggiamento, perché se poi si chiude per tutti, cioè se si ritorna che poi andate a prendere solo il takeaway e la sera il ristorante deve essere chiuso per tutti, vaccinati e non vaccinati. Voglio vedere quanti di questi ristoratori che oggi così la pigliano alla carlona diranno: ah, vabbè, allora tutto a posto, sì, chiudeteci pure, tanto noi siamo felici. Secondo me non sarà
No,
così. E
non credo neanche.
quindi vedrai che il Green Pass oppure l'obbligo vaccinale, ma secondo me il Green Pass è sufficiente, perché l'obbligo vaccinale ha problemi di implementazione che sono molto molto complicati. Che fai? Vai casa per casa a stanare chi non si è vaccinato, lo porti di peso in qualche
A parte che io
hub.
sono contrario all'obbligo vaccinale, sono anche
No, pure io
contrario.
sono contrario, ma secondo me perché non serve, cioè perché a un certo punto sarà una situazione in cui se introduci misure restrittive, le devi mettere, le devi imporre a chi non è vaccinato, perché è giusto che sia così, e quindi vedrai che piano piano poi rimarrà una fetta molto minoritaria che non si vorrà vaccinare, credo.
E poi io credo anche che la realtà dei fatti, cioè il fatto che alla fine a rimetterci sarà chi non si vaccina, convincerà tanti scettici che la vaccinazione è una cosa buona e giusta e va fatta. Almeno credo, e poi resterà fuori qualcuno.
Oh, ci saranno sempre gli irriducibili, quelli che,
D'accordo.
cioè, ma c'è la gente che così ha visto la madre morire di Covid e dice: ah, no, io non mi vaccino, però. Oh, vabbè. E tra l'altro, una novità importante è che il Pfizer è stato approvato con tutti i crismi, non è più un vaccino formalmente sperimentale, quindi adesso è in trattamento al pari, ne so,
Vabbè, non è una
della
sperimenta.
penicillina o dell'aspirina, e quindi chi la menava sul fatto che fosse sperimentale, adesso ha un argomento in meno. Ora, quelli che ti dicono che gli effetti li verrai a 10 anni, non si convinceranno,
No,
però
certo.
un argomento che poi su 5 miliardi di inoculazioni si parli ancora di vaccini sperimentali, la vedo un po', insomma, tirata
Infatti,
per i
ma
capelli.
infatti formalmente non era sottoposto a sperimentazione, ma era un'autorizzazione vera e propria, valida d'emergenza, nel senso che non aveva seguito le normali procedure per l'autorizzazione, ma era un'autorizzazione valida in tutti i sensi. C'è anche un po' di burocratico in quelli che insistono per avere, no, quelli che dicono mi vaccinerò nel 2023 perché solo allora scadranno i termini previsti per
Sì,
le, eccetera. Cioè, sei un burocrate che è di fronte a, che non tiene conto delle situazioni concrete, ma che ha bisogno del timbro del ministero,
esatto.
però
E no, ma poi la cosa bella è che sono i
dice.
libertari, no? Che ti dicono: ah, no, se non c'è il timbro del ministero, io non mi vaccino, però sono libertario.
Sì, queste sono quelle contraddizioni, lasciamo stare il mondo libertario che di questa cosa ha sofferto tantissimo e ha mostrato tutte le sue contraddizioni, è una situazione penosa e vergognosa, secondo me, quello che è successo. Va bene, questi due argomenti.
Tra l'altro, se posso chiudere su questo punto, io, diciamo così, il mio tipo di libertarismo mi spingerebbe a eliminare il più possibile l'influenza dell'FDA. Cioè, io sono contrario all'esistenza di EMA e FDA. O se vogliamo essere un po' meno dogmatici, sono contrario a che l'EMA e l'FDA autorizzino o meno la messa in commercio di nuovi farmaci e autorizzino i trial secondo le loro procedure, perché questa roba qua diciamo così, ha rallentato l'innovazione in modo molto, molto pesante. Ci sono tantissimi studi in proposito e tutta questa burocrazia dell'autorizzazione, insomma, dei trial, è una roba che, se si andasse a guardare nei dettagli, farebbe veramente vomitare quelli che si dichiarano libertari, che poi, capito, vogliono il timbro e la ceralacca del ministero prima di farsi fare la punturina. Ma
Certo.
chiudo la chiosa, diciamo, da economista, perché
Sì.
lì c'è proprio una burocrazia che fa danni, e danni grossi. Grossi, 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 perché per esempio è più facile farsi autorizzare un trial per un farmaco salvavita, perché dal punto di vista etico, quando fai il test su un campione, no, su due campioni, uno che riceve il placebo e l'altro che riceve il principio attivo, allora, visto che quelli comunque morirebbero, quindi non è una malattia che non lascia speranze, viene autorizzato
Più
il
facilmente.
test più facilmente. Mentre se è una malattia, se è un farmaco che non salva la vita, ma che magari cura malattie gravi, non lo so, l'Alzheimer, il diabete o cose del genere, non lo vogliono fare, non autorizzano il testo, e comunque c'è tutto un contesto molto limitativo, perché non è etico che un gruppo di persone, diciamo così, riceva il trattamento e l'altro il placebo. E di queste, chiamiamole così, inconsistenze, la burocrazia dell'autorizzazione dei farmaci è piena. Tra l'altro, quel tipo di regolamentazione favorisce Big Pharma, ovviamente, perché se devi spendere 2 miliardi, dico sì, dicono sì, 2 miliardi per convincere le autorità sanitarie che il tuo farmaco, il tuo trattamento funziona, è chiaro che quei 2 miliardi li possono spendere solo pochi. E non è esattamente il laboratorio o il gruppo di scienziati brillanti che si possono permettere questo tipo di capitale. Ma magari di questo dovremmo parlare
Sì,
un'altra volta con qualcheduno che ne sa
esatto, perché
più di noi.
io ho sempre avuto giudizi positivi delle persone che conosco, che conosci anche tu, su EMA e su queste agenzie, perché sono agenzie gestite in maniera scientificamente impeccabile, con certi criteri di rispettabilità. Però se stai dicendo il contrario, sono
No,
infiltrati
non è che non
politicamente.
siano impeccabili, per carità, è un po' come
Sono
se ti
molto.
mettono in galera e il secondino ti tratta bene e ti porta il cibo buono. Il problema è che non dovresti stare in galera. Non so se mi spiego, non so se l'analogia rende l'idea.
Beh,
Il
però
problema è che.
Un'agenzia che autorizzi la messa in commercio di farmaci mi sembra una cosa
Perché?
abbastanza logica.
Perché? E se io voglio rischiare? Cioè, quelli che si sono fatti inoculare il vaccino per i test.
Sì. No, capisco quello che vuoi dire.
Hai capito? E se io ci voglio provare, se io mi fido, se loro mi dicono, guarda, c'è una probabilità del 70% che le cose vadano bene, magari
Vabbè, tu lo puoi fare,
una
però voglio dire.
malattia. Oppure, perché se io, azienda che ha fatto il test, produco i risultati e, che ne so, l'intervallo di confidenza è X piuttosto che Y, come richiesto dall'EMA, e io mi voglio prendere il rischio. Abbiamo fatto col vaccino, in un certo senso, se vuoi. Chi si è vaccinato pur sapendo che era un vaccino sperimentale ha corso un rischio. L'ho corso volentieri e avrei fatto anche il volontario per i test senza conoscere, diciamo così, i risultati. Perché mi deve essere proibita una
Sì,
cosa del
però
genere?
hai. Questo è un discorso e su questo io ti seguo, però il fatto di avere una base di conoscenza di un certo, di una certa affidabilità, che dovrebbe essere poi il compito di queste agenzie, questo è importante, no? Perché altrimenti tu,
Sì, no, ma loro dovrebbero
cosa hai
essere,
fatto? Quello
dovrebbero
che ti viene
fornire.
proposto segue certe regole e non, che
Sì,
non è un
ma.
ciarlatano.
Sì, ma io sulle regole,
Qualche
diciamo così, sui
dubbio.
test standardizzati non ho problemi. Su una standardizzazione della metodologia non ho problemi. Però a un certo punto loro mi possono indicare queste agenzie, che dal loro punto di vista. Non so, il farmaco non è ancora messo a punto, che ci sono dei rischi, eccetera, eccetera. Poi decido io se prendermelo o meno. Perché mi devono vietare il commercio? Perché io non posso andare dalla società farmaceutica e mi sottopongo al rischio che ne so, c'è un effetto collaterale. Io voglio correre un rischio. Oppure perché deve essere per
Sì,
forza
è un tema abbastanza
fatto.
interessante questo. Sì, capisco quello che vuoi dire, è un tema interessante e dovremmo svilupparlo con uno che conosce bene queste cose. Sta di fatto che quello che tu dici, i libertari, sono affidati ai giudizi delle agenzie delle farmaci per ingannare una cosa che veniva proposta e che molti hanno preso secondo le loro responsabilità. È una delle tante contraddizioni, un giorno bisognerebbe parlare di cosa è successo nel nostro piccolo mondo, perché è stato devastato da questa epidemia, è stato forse l'ambito in cui il Covid ha fatto più danni.
Non dico niente perché sennò poi
Va bene.
mi accusano di essere stronzo, però insomma.
No, lo dico io ho vissuto personalmente attraverso degli amici delle situazioni molto pesanti, quindi è un tema che sarebbe bello affrontare magari in una maniera un po' particolare. Va bene.
Va bene, Roberto, un abbraccio fortissimo e ci sentiamo la settimana prossima.
E metteteci like, stavolta lo dico
Metteteci
io.
like, iscrivetevi al canale perché così ricevete.
Ma ogni giorno abbiamo uno o due persone che si iscrivono, eh? Quindi un po' alla volta abbiamo un pubblico sempre più grande. Ci sono anche dei commenti, dovremmo
Io qualche
rispondere.
volta
Sì.
rispondo, insomma,
No,
qualche volta adesso.
non sono solo insulti, a volte sono anche cose interessanti.
Ma bene, sono abituato, quindi. Anzi, rende, come dire, l'ambiente un po' più vivace anche l'insulto,
Esatto,
quindi non ci offendiamo, ecco.
aiuta a arrivare a fare giornate e arrivare a sera. Ciao
Ciao a
a tutti.
tutti. Eccoci qua.